alla loro origine, francescani e domenicani, Francesco e Domenico, scelgono la mendicanza, scelgono di non possedere nel momento in cui gli ordini possiedono. Le motivazioni sono diverse. Per Domenico si tratta di rendersi credibili nel momento in cui il proposito è quello di contrastare, combattere i catari. Ed è necessario mostrarsi altrettanto virtuosi. E per Francesco è semplicemente la povertà è la forma del Vangelo che lui ha liberamente interpretato. Detto questo, un elemento che li accomuna è il fatto che all'interno dei conventi domenicani e francescani, dentro questi ordini, i ministeri, le cariche, sono elettive e si rinnovano periodicamente. Non c'è l'abate eletto a vita. Si tratta di un modo di organizzarsi perfettamente in sintonia con ciò che sta accadendo all'interno delle città, con gli statuti comunali, statuti che, tra l'altro, in più di un caso verranno scritti con il consiglio e recependo i suggerimenti di esponenti di quegli ordini religiosi. Ordini che a prescindere da quelle che erano state, da quelli che erano stati i propositi iniziali, presto si impegneranno in compiti diversi, tra i quali vi è lo studio, sia in teologia che nel campo del diritto. Il testamento di Francesco, testo redatto alla fine della sua vita, dice molto su quelli che erano i propositi iniziali, ma dice altrettanto sui modi in cui quei propositi sono stati traditi. E c'è un tipo di povertà che vede disatteso. Accanto alla povertà, alla mancanza di cose, c'è un altro tipo di povertà, quella di coloro che non sono protetti. Ecco, è qui un passo di questo genere. E lo dice: comando fermamente per obbedienza a tutti i frati che ovunque sono non osino chiedere lettera alcuna nella curia romana, direttamente o per mezzo di interposta persona, né per le chiese né per altri luoghi, né per motivo della predicazione né per la persecuzione dei loro corpi, ma dove non saranno ricevuti, fuggano in altra terra a far penitenza con la benedizione di Dio. Ecco, è la mancanza di sicurezza insieme alla povertà materiale, quella che gli pare forma dettata dal Vangelo. E instabilità. Esattamente quell'elemento che di volta in volta negli ordini religiosi, quasi inevitabilmente, nel momento in cui si affermano, viene incanalato, disciplinato, frenato. E accadrà così, accade durante la vita di Francesco, la difficoltà che incontra a far accettare dal Papa la sua prima regola, man mano che l'ordine cresce, la necessità di allungarla, moderarla, per farla accettare. E l'elemento di accettazione da parte della Chiesa è fondamentale, sta in testa al Testamento. E i francescani onorano le chiese, onorano i chierici, anche dove e quando le chiese sono neglette, disattese, difettose, i francescani si mettono al loro servizio, senza pretendere di possederle. Infatti, si guardino i frati, scrive, di non accettare assolutamente chiese, povere abitazioni e quanto altro viene costruito per loro. Perché evidentemente già chiese vengono costruite per loro e noi le vediamo, sono tutt'altro che povere. Se non siano come si addice alla santa povertà che abbiamo promesso nella regola, sempre ospitandovi come forestieri e pellegrini. E questo testo che Francesco lascia all'ordine, e nei tempi successivi per l'ordine diventa un continuo fermento e fonte di divisioni e provoca riforme tra genera la nascita di nuovi rami. Al momento noi, più che di fronte a un ordine compatto, ci troviamo di fronte ad una famiglia francescana ricca di rami e rametti, ciascuno dei quali è nato dall'esigenza, dal intento di interpretare, di mettere in pratica la raccomandazione del Testamento. E il punto della povertà è rimasto centrale. C'è un documento della seconda metà del secolo, è la Costituzione 23esima del Secondo Concilio di Lione, 1274, che racconta molto bene la dinamica che vede da un lato la proliferazione di ordini che bene interpretano le istanze del momento, da un lato, e la necessità e il tentativo di incanalarli e di controllarli. Ecco, in questo caso, diversamente da quanto accadeva in tempi precedenti, quando il tentativo era fatto dall'autorità secolare, dagli imperatori, e il soggetto disciplinatore è il papato, e dice la Costituzione. Un concilio generale, ma in realtà in questo caso la voce che parla non è tanto quella dell'assemblea quanto quella della curia. Un concilio generale con una ben ponderata proibizione ha cercato di evitare l'eccessiva diversità degli ordini religiosi, causa di confusione. Il concilio citato qui è il Lateranense IV alla Costituzione XIII, tutti questi testi sono disponibili in Documenta Cattolica Omnia. Costituzione XIII che dice: poiché l'eccessiva varietà degli ordini religiosi non sia a causa di grave confusione nella Chiesa di Dio, proibiamo rigorosamente che in futuro si fondino nuovi ordini. Chi volesse abbracciare una forma religiosa di vita, scelga una di quelle già approvate. E qui sta parlando l'Innocenzo III, che ha guardato e continua a guardare con grande diffidenza a Francesco, che lo ha ricevuto freddamente, gli ha fatto fare anticamera poco prima. Ugualmente, chi volesse fondare una nuova casa religiosa assuma la regola e gli ordinamenti degli ordini religiosi già approvati. Proibiamo anche che uno sia monaco in diversi monasteri e che un solo abate presieda a più monasteri. Ecco, qui l'indicazione è no a queste nuove formule, ci si inquadri in quelle esistenti, nella stabilità degli ordini, dell'ordine benedettino e delle sue varianti. E invece nel 1274 i mendicanti hanno vinto, si sono affermati e non sono più riconducibili alle formule antiche. Peraltro se ne è potuta apprezzare l'efficienza. Ecco, solo che l'impetuosità del movimento va ricondotta, va ancora una volta stabilizzata. Scrive: rinnovando la Costituzione, proibiamo severamente a chiunque, per il futuro, di istituire un nuovo ordine o una nuova forma di vita religiosa o di prendere l'abito in un nuovo ordine. Proibiamo per sempre tutte, assolutamente tutte le forme di vita religiosa e gli ordini mendicanti sorti dopo quel concilio, che non abbiano avuto la conferma della sede apostolica, e sopprimiamo quelli che si fossero diffusi. Tuttavia, gli ordini istituiti dopo il concilio suddetto e confermati dalla sede apostolica, ai quali i voti, la regola o qualsiasi costituzione proibiscono di avere redditi o possedimenti per un dignitoso sostentamento, era il punto cruciale su cui il papato era già intervenuto, scoraggiando la corrente interna che voleva un'applicazione integrale del punto della povertà. Mentre vi provvede una non ben definita mendicità mediante la pubblica questua, decretiamo che possano sopravvivere nel modo seguente: sia permesso ai professi di questi ordini di rimanervi se vogliono, ma senza mettere in seguito nessuno alla loro professione, cioè condannarli all'estinzione, senza acquistare nuove case e nuovi terreni e senza poter alienare le case e i beni che possiedono senza speciale permesso della Santa Sede. Ai membri di questi ordini, dice un po' più in là, proibiamo assolutamente inoltre il ministero della predicazione e della confessione verso gli estranei, la cura d'anime che è diventata una delle occupazioni prevalenti degli ordini mendicanti, nonché di dare loro sepoltura. Non vogliamo tuttavia che la presente Costituzione si applichi agli ordini dei predicatori o dei minori francescani, la cui evidente utilità per la Chiesa universale è testimoniata dall'approvazione e non dal consenso che ricevono, evidentemente. Ecco, quanto agli ordini dei carmelitani e degli eremiti di Sant'Agostino, cioè due modi in cui si è espressa questa istanza di continua, sempre riforma, riforma intesa nel senso originario di ritorno alle origini, alla lettera, la cui fondazione, ordini la cui fondazione risale a prima del Concilio Generale di cui abbiamo parlato, concediamo che essi possano rimanere nella loro condizione fino a che per essi non sia presa una diversa decisione. Ecco, il papato, ecco, al centro, al posto di manovra.